Eccoci qui, io, Claudio Simeoni e Francesco, per le trasmissioni del giovedì di Magia, Stregoneria, Paganesimo. E non ho la cassetta della sigla oggi, mi spiace.
Partiamo perciò di brutto, senza nessuno stacco.
Vi ricordo che questa è Radio Gamma, che trasmette su 94 FM, e questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì alle ore 15 da Radio Gamma 5. Io sono Claudio Simeoni, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza.
No, beh, Claudio, devo ricordare subito una cosa, che ho un impegno con degli ascoltatori e delle ascoltatrici che hanno detto, se per favore inizi di rinviare i motori di ricerca, gli dai le coordinate dei siti dove possono trovare il corso sulla pedofilia cristiana.
Allora,
perché allora, appunto, siccome alcuni ascoltatori e alcune ascoltatrici mi hanno detto appunto, guarda che vorremmo appunto andare a visitare i siti, me l'ha fatto sapere, allora ho detto, mi riprometto di dire a Claudio di dare le coordinate per esteso.
Allora, vediamo un attimino, io vi do le indicazioni per arrivare ai siti sulla pedofilia. Vediamo un attimino di trovare il primo è il sito della Federazione Pagana ed è, prendete nota,
members.xum.it/fed pagana,
tutto attaccato, Frosinone, Empoli, Domodossola, Perugia, Ancona, Genova, Ancona, Napoli, Ancona, Fed Pagana, tutto attaccato in minuscolo, /index.
Basta Fed Pagana, perciò arrivano.
Basta Fed Pagana. E su questo sito trovate linkato esattamente perché la pratica della pederastia e della pedofilia è una costante nella Chiesa Cattolica, prima e seconda parte. E in prima pagina trovate i due link. Poi, un'altra cosa, sempre riguardo alla stessa tematica, sempre Federazione Pagana, un altro sito, ripeto, http://it.geocts.com/paganoit/, basta questo, senza l'index,
sì,
no?
Sì, in automatico.
Su questo trovate tutto quanto il crogiolo del male e tutta una serie di pezzi, che alcuni commenti ai Vangeli, per esempio c'è il commento della sottomissione al Vangelo di Giovanni, trovate l'ordine di torturare nel Gesù di Nazareth, dei Vangeli, commenti dei Vangeli, e trovate il crogiolo del male messo per intero. Pertanto là vi vedete la famiglia, vi vedete le varie determinazioni e le varie cose, la gabbia, le dicerie, la distruzione emozionale, eccetera. Dopodiché un altro pezzo, che è Paganesimo Politeista, stupro e pederastia, invece lo trovate sul sito di Digilander. È lunga, Francesco. Però quando arrivate alla prima pagina di uno dei siti, poi trovate i link per arrivare agli altri, per cui basta arrivare alla prima pagina. Quello di Digilanda, dove c'è la conferenza stupro e pederastia, è http://digilander, Domodossola Italia, Genova Italia, Latina, Ancona, Napoli, Domodossola, Empoli, Rovigo, .iol, Imola, Orvieto, Livorno, .it, /barb3 Bologna, Ancona, Rovigo, Bologna, e 3 come numero, barra, e dovresti trovarci. Dopodiché, se vuoi andare da tutti gli altri, cioè, c'è dappertutto documenti trovati in tutti i nostri siti.
No, perché... appunto, siccome ho avuto delle richieste specifiche proprio per questi siti, per quanto riguarda appunto la redditività pedofila all'interno del monoteismo, diamo le coordinate appunto anche agli ascoltatori che vogliono trovare direttamente, che non vogliono usare motori di ricerca o che hanno difficoltà con i motori di ricerca per cercare l'argomento, e a questo punto possono accedere ai siti, possono avere informazioni.
Io ho un'altra richiesta invece per i radioascoltatori più affezionati, più antichi, fatta da l'amico Franco, che è quello che sta facendo i CD di tutte le nostre trasmissioni e sta cercando le registrazioni delle trasmissioni prima del settembre del 1998. Le registrazioni prima del settembre 1998, perché noi abbiamo tutte le registrazioni, però lui per fare i CD deve anche registrare quel piccolo scatto che c'è fra il girare la cassetta. Fra il girare la cassetta, nel girare la cassetta si verifica un piccolo stacco in cui si perde qualche secondo prima che ricominci la registrazione. Allora Franco dice, chi ha cassette più vecchie del 98, cioè del settembre del 98, ce lo faccia sapere che le veniamo a prendere, insomma, e ce le presta per un paio di mesi, dopo naturalmente le restituiamo con anche dei CD in omaggio, insomma. Per cui se qualcuno, un vecchio radioascoltatore, ha delle cassette di quel tipo, sappia che se è possibile, insomma, rintracciare.
Anche perché appunto il costo delle cassette sta per andare fuori mercato, e se non travasiamo tutto quanto sul discorso dei CD si rischia di perdere un grande capitale di informazioni di trasmissione. Di conseguenza quegli ascoltatori che hanno accumulato, che hanno a disposizione le registrazioni così vecchie, se vogliono conservare a lungo, si fanno sia un favore a noi e hanno la possibilità di conservarle poi sul limite su CD-ROM. Perciò fatevi vivi chiamando, scrivendo o usando internet.
Sì, quelli che hanno fatto registrazioni più vecchi, insomma, cioè, perché a questo punto ormai prima del 97, prima del settembre del 98 avevamo circa quasi 2 anni di trasmissioni, insomma, ci sono. Abbiamo le cassette, però hanno sempre quello stacco di fine cassetta, che magari se il fine cassetta risulta diverso dai radioascoltatori possiamo recuperare quei 3-4 secondi di giro, insomma, che c'è. Vedete voi, insomma.
O al limite, se gli ascoltatori hanno la possibilità già di travasare loro su qualche CD audio le registrazioni, meglio ancora, insomma. A questo punto gli risparmiano un po' di lavoro
Franco. Va bene, allora ricordiamo per il 15 febbraio il prossimo dibattito, che cos'è il prossimo dibattito? Che l'ho anche spostato, accidenti, sai che non lo ricordo più?
Il titolo sinceramente non lo ricordo.
Allora, chiederci il perché delle cose, ed è il terzo dibattito all'interno del sistema sociale. Chiederci il perché delle cose significa anche riuscire a vedere come funziona il sistema sociale nel suo insieme e com'è la relazione dell'uomo nei confronti del singolo sistema sociale, cioè come l'uomo si posiziona, come l'uomo si mette. Naturalmente parleremo anche del concetto di critica, il concetto di critica che deve essere sempre superiore al concetto propositivo, e parleremo del valore delle idee, il valore dei concetti, e parleremo anche delle microsocietà e il microsociale che viene imposto ai bambini, cioè come i bambini vengono condizionati a vivere il sistema sociale e da quel condizionamento devono uscire per costruire la loro vita. E questo è il chiederci il perché delle cose. Vi ricordo, siamo entrati nel sistema sociale e ci stiamo avvicinando a capire tutte le condizioni che portano l'apprendista stregone a muoversi nel sistema sociale e incontrare gli dèi della vita. Appuntamento 15 febbraio dalle 20.15 alle 20.40 via Montello 66, statale, che da Marostica porta a Bassano.
Sì, ecco, io ricordo un'ulteriore iniziativa, perché appunto nel frattempo, oltre ad aver fatto l'incontro di venerdì scorso, abbiamo anche lavorato cercando di ampliare un po' le cose, e allora esiste su internet una nuova mailing list collocata in una posizione abbastanza strategica, nel senso che darà molto fastidio a certi ambienti integralisti cattolici e non solo ebraici, anche musulmani, che sulla categoria religione e spiritualità di Yahoo si chiama liberazione pagana. Gli ascoltatori che vogliono collaborare, che sono interessati a dare un sostegno a questa mailing list, possono iscriversi e fare pubblicità a questa mailing list. Logicamente questa è una mailing list sorta per la necessità di coprire più possibili spazi in cui i pagani non sono presenti, in cui purtroppo l'integralismo in Italia, abbiamo l'integralismo cattolico e cristiano che è il dominante, non escludendo gli altri integralismi, e di conseguenza per creare anche in questa zona di copertura, diciamo, culturale e religiosa, è attaccata questa mailing list, si chiama Liberazione Pagana. Chi ha interesse e voglia di aiutarci e sostenerci, oltre alle ormai classiche, consolidate e chiamiamole anche storiche in un certo senso mailing list, esiste anche questa, e perciò qualcuno può anche utilizzarlo, perché l'archivio dei messaggi è pubblico. L'archivio dei messaggi è già abbastanza corposo, in quanto sono stati caricati varie decine
di parecchi, sì, ne ho caricati ogni giorno praticamente, Francesco. Tutti i nostri vecchi messaggi, con un po' di corposi che c'è sulla nostra lista, un po' affossati anche dalle polemiche, tutto il resto, sono stati.
E di conseguenza, appunto, c'è anche questo spazio che, appunto, si va ad aprire, e questo spazio che si bisogna essere coperto e che può servire, appunto, come informazione, come capacità. Appunto, la mailing list si chiama Liberazione Pagana ed è nella categoria religione e spiritualità. Rimangono poi sempre la prima nostra mailing list, che è paganesimo, che è nella categoria paganesimo, giustamente, e che raggiunge ormai livelli di consenso, di informazione notevolissime, di conseguenza ha uno spazio che è incredibile. O se no esistono anche delle varie mailing list specializzate a cui le persone possono fare riferimento. Perciò, di conseguenza, chi la naviga su internet e chi ha accesso a internet ha questa possibilità di raccogliere ulteriori informazioni. E perciò anche noi facciamo un invito a tutti gli ascoltatori di sostenere queste iniziative. Basta anche soltanto la semplice adesione, cioè nel senso che permetta alla mailing list di posizionarsi in posizione abbastanza chiara per lanciare dei messaggi. Abbiamo scelto come disegno, dopo un paio di ripensamenti, quello di Prometeo. Non so se
è cambiato ancora?
È cambiato ancora.
Era bellino quello che c'era, però bello anche di
quello. Sulle parli di Liberazione Pagana?
Sì.
Sì, è cambiato ancora. L'abbiamo modificato, abbiamo messo praticamente il pantheon degli dei che aiutano la nascita dell'uomo.
Ah, sì, un insieme, no?
Esatto. No, è quello, cioè, praticamente è Prometeo assieme agli altri dei che aiuta l'uomo a nascere.
Ah, sì.
Perciò, visto che c'era un richiamo a Prometeo nella dichiarazione, certo, ci sembrava più opportuno, allora abbiamo cambiato da una legione romana, abbiamo detto mettiamo appunto Prometeo, che appunto è più intonato anche allo scopo della mailing list.
Certo.
Non è che fosse brutta quella precedente, no, però certo, insomma, ha detto, visto che c'è un richiamo negli intenti, nelle dichiarazioni, mi sembrava giusto Prometeo, sì, anche perché l'immagine, diciamo, a parte che purtroppo l'abbiamo recuperata solo in bianco e nero, è molto bella, perché c'è questo pantheon di dei, è proprio l'immagine, è completamente piena di dei, e c'è Prometeo che aiuta la nascita dell'uomo. E dal punto di vista, diciamo, anche evocativo dell'immagine, ci sembrava la più bella, allora l'abbiamo, certo, utilizzata.
Bene, Francesco, prima di cominciare la trasmissione di oggi, finiamo la stella a 5 punti, che è un po' corposetta, ma bisogna prima o dopo farla, insomma. Prima mi tolgo io un sassolino dalla scarpa. Io qui c'ho un articolo, no, del Gazzettino del 17 gennaio 2002, cioè non tanto tempo fa, però sono cose che già sappiamo, no? Cioè sono cose che già circolano negli ambienti, però a noi ci interessa abbastanza relativamente. In pratica è questo, no? Con la traduzione integrale dei Grotti del Mar Morto, sono venute fuori oltretutto tutta una serie di cose, tutta una serie di eccezioni nelle traduzioni anche dei Vangeli che già circolano, anche nella Bibbia che già circolano, che hanno dimostrato come la Bibbia in realtà sia stata non solo manipolata, ma anche tradotta male, cioè un livello di deficienza di mentalità che è stata tradotta male. Però queste tradurre male, cioè queste traduzioni fatte male, hanno portato dei danni sconvolgenti alle persone, ma non perché siano state tradotte male, ma perché chi ha scritto quella Bibbia, quel Vangelo, lo aveva fatto per portare, volutamente per portare i danni sconvolgenti nelle persone. Cioè, dice questo articolo, no, verso la fine, la versione greca del Nuovo Testamento afferma che Cristo nacque da Maria Vergine, ma i manoscritti del Mar Morto rivelano che si tratta di un errore di traduzione. La versione originale ebrea del primo Vangelo avrebbe usato semplicemente la dizione di giovane donna, senza accennare ad una vergine. Ora, Io non ho problemi di ritenere questo che sia vero, il problema è che i cristiani hanno la figa della Madonna piantata sulla testa, e con la figa della Madonna piantata sulla testa hanno creato fobie sessuali per 1600 anni. Cioè, quei delitti atroci che hanno imposto sugli esseri umani, che qualificano ogni singolo cristiano come criminale, lazzarone, fetente, pezzo di merda, e non esistono appellativi sufficienti per definirlo, ripeto, perché l'orrore immesso nella struttura emotiva delle persone può essere definito come l'orrore degli orrori. Cioè, non è orrore sparare nella testa una persona, è un delitto che va, però gli hai solo sparato nella testa, cioè l'hai ammazzato in un attimo, ma creare delle fobie sessuali all'interno degli uomini, fargli vivere una vita di merda, distruggere la loro vita, costringerli a strisciare, costringerli a subire le tensioni emozionali proprie, cioè, è di un orrore veramente inesplicabile. Pertanto a me non me ne frega niente che abbiano sbagliato a tradurre, i cristiani devono pagare per i loro delitti, questo deve essere chiaro per questo sassolino qua, perché siccome so che stanno tentando di fare i tramaccioni con le traduzioni, porci come sono, ho voluto tanto per puntualizzare.
Sì, ma anche normale, anche perché non so benissimo che nessun Gesù Cristo è mai nato da una donna, perché Gesù Cristo non è mai nato. Non è mai nato, non è mai esistito, di conseguenza non si è mai coagulato un qualcosa di materiale che avesse la forma o la storia di Gesù Cristo. È solo puramente un'invenzione. Il problema è questo qua, che pur essendo un'invenzione, questo qua molti fanno difficoltà a capirlo. Il problema non è se una cosa è vera o una cosa è falsa, il problema è che se una cosa viene detta, viene affermata, pur essendo fondatamente falsa, pur essendo una menzogna, pur essendo un inganno, pur essendo una palla, il problema è se qualcuno gli va a credere. E partendo da questo riferimento va a utilizzare un qualcosa di particolare per creare una struttura religiosa che va appunto a distruggere la società. Il problema è questo qua. L'esempio analogo per comprendersi sia ad esempio che dall'esempio dai film Guerre Stellari sta nascendo ad esempio la mania di fare una religione. Benissimo, noi sappiamo che Guerre Stellari è un film che è frutto di un'industria del cinema, che è frutto di una pura fantasia. Però se qualcuno va a creare una religione basandosi su Guerre Stellari, non possiamo dire no, siete falsi, perché quello che loro andranno ad agire andranno con dei comportamenti concreti, materiali, avranno delle scelte, e di conseguenza bisogna confrontarsi anche con la religione delle Guerre Stellari. Perché? Perché logicamente quello, partendo da un'affermazione puramente di fantasia, crea un qualcosa che riesce a intervenire sulla realtà. E ora, al di là che possa essere un film, il fatto che delle persone cambino il loro modo di agire, di comportarsi, che si crea una struttura religiosa, che si crea un'organizzazione che poi fa delle scelte, implica che bisogna anche poi andare ad analizzare i fondamenti di questo, certo, di questa fiaba, di questo racconto, di questo romanzo. Ma nulla toglie che il fatto che sia un romanzo, significa che ha prodotto un qualcosa.
Sì, anche perché nulla toglie che un romanzo possa acuire l'intuito di una persona e rendere chiaro ciò che magari era latente di una persona, cioè questo assolutamente non toglie. Quello che noi dobbiamo valutare invece è l'impatto nella vita, cioè i comportamenti, il modo di essere, il modo di rappresentarsi quella persona.
Sì, non possiamo scartarla per dire era un romanzo, sì, era esatto, un film, non lo prendiamo in considerazione, no, in quanto ogni manifestazione culturale, al di là della sua origine, al di là della sua elaborazione, al di là da dove sia venuta fuori, va affrontata. Il monoteismo purtroppo è venuto fuori dai bassi fondi, dalle discariche spirituali della Palestina, e di conseguenza, va bene, noi non viviamo con la spazzatura, noi non viviamo con l'immondizia, ma nel momento in cui l'immondizia trabocca dalle varie concimaie, bisogna affrontare il problema dell'immondizia.
Esatto, cioè, qualcuno deve pur portare alla discarica o nell'inceneritore, qualcuno deve pur sporcarsi le mani. Va bene, Francesco. Sì. Niente, chiudo il simbolo della stella a 5 punte col secondo discorso. Poi avevo un pezzo anche che ho trovato anche sulla storia delle religioni, da dove viene fuori anche il simbolo, cioè la definizione dei wiccani, cioè proprio dal IV secolo, come contestazione cattolica, insomma, cristiana. Però, insomma. Vado velocemente. No, ok, siete pronti allora? La stella a 5 punte è la personificazione degli elementi, il simbolo della stella a 5 punte dentro il cerco, contemplazione e autoinganno allucinatorio per la costruzione del paganesimo politeista. La stella a 5 punte è sempre stata il simbolo del microcosmo umano. La stella fiammeggiante a 5 punte è il simbolo della manifestazione centrale della luce nel centro mistico del fuoco di un universo in espansione, dal dizionario dei simboli edizione Burr. Questa tradizione è entrata come simbolo nella Wicca e più in generale in tutto il misticismo che viene definito pagano, sia attraverso il simbolismo celta Sirona, di cui è dubbia la rappresentazione, nonostante sia conosciuta, sia per la tradizione sciamanica della relazione fra lo sciamano e il cielo stellato, e sia per le tradizioni esoteriche massoni che vengono fatte derivare dai pitagorici e dalla Roma antica. Gli elementi aristotelici con cui i Wicca significano la stella a cinque punte sono una pura invenzione soggettiva o ha dei riscontri quale rappresentazione del fare degli intenti delle persone? Se è vero che gli Wicca non sanno perché indicano quegli elementi nella stella a cinque punte, la stregoneria lo sa. Il numero delle punte della stella combaciava con il numero degli archè aristotelici. L'alchimia medievale parla di manipolazione degli elementi. Non è strano il numero 5 da Aristotele, che viene a combaciare con gli archè che i filosofi precedenti hanno elaborato. Sono però gli archè dei filosofi precedenti che dobbiamo prendere in considerazione. Essenzialmente tre archè fondamentali e il quarto letto nella parzialità dello spazio che ci circonda. Il quinto elemento raccoglie lo struggimento della ragione per non essere riuscita a definirlo e descriverlo. Quante leggende attorno alla creazione dell'homunculus abbiamo nel Medioevo, in quanto quell'elemento, pur conscia la ragione della sua esistenza e della sua sostanza, non può essere collocato al suo interno. Quando tenemmo i dibattiti sulla via occidentale della conoscenza propria del paganesimo politeista, si è tenuto anche un dibattito su un elemento fondamentale del crogiolo dello stregone, la contemplazione. La contemplazione non l'abbiamo inventata noi, era praticata fin dai tempi antichissimi, dagli sciamani e da ogni individuo che tentava di cogliere la rappresentazione divina degli oggetti nel circostante. La contemplazione è un'attività propria del pagano politeista, anche se la dicitura, l'uso del nome e della parola, la trovate in altre religioni e in altri sistemi filosofici o di pensiero, l'attività pratica della contemplazione è propria del paganesimo politeista. L'arte della contemplazione si pratica ponendosi davanti all'oggetto da contemplare. La contemplazione è un'attività che viene effettuata quasi esclusivamente con gli occhi. Si può farla con ogni senso o con tutti i sensi del corpo, ma come esseri umani abbiamo selezionato nel corso dell'evoluzione la nostra struttura sensoria incentrandola sulla vista. L'essere umano si pone davanti all'oggetto, ma questo non deve avere una forma, deve avere una profondità, deve avere delle variazioni nel suo insieme e indicativamente non deve essere tale da poter essere descritto, relazionato o numerato dalla ragione. Normalmente sono tre gli elementi fondamentali per la contemplazione: l'acqua, il cielo, provate a farlo di notte e poi scoprirete che cosa succede alle stelle, e il fuoco. Davanti a questi tre elementi l'essere umano non può parlare, non può descrivere e non può numerare, può solo guardare, stare zitto, ascoltare e percepire. La contemplazione della Terra come spazio viene fatta sempre in un secondo tempo, in quanto la Terra contiene coscienze di sé che più immediatamente interferiscono con l'attività del contemplatore. La pratica della contemplazione in stregoneria si effettua bloccando il dialogo interno, sfocando la vista quel tanto che basta per non tenere a fuoco delle cose specifiche e, quando è possibile, fissando lo sguardo in un punto intermedio fra il contemplatore e l'oggetto contemplato, anche col cielo notturno. Fissare lo sguardo in un vuoto pur contemplando un oggetto. Appare evidente che, anche se non c'è una grande pratica, il fuoco, il cielo e l'acqua hanno in sé queste caratteristiche di essere guardati senza che la nostra ragione ritenga di guardare cose interessanti da dover memorizzare come dati, numeri o ricordi. Il quarto elemento, la terra, è rappresentato dal paesaggio, il grande spazio, che può essere concesso al contemplatore nella seconda fase della contemplazione, affinché spazi il suo sguardo e distingua gli oggetti al suo interno, senza per questo metterli a fuoco o descriverli. A cosa serve questa attività pratica in stregoneria? Serve a staccare l'attenzione dalla fissità con gli oggetti esterni, alla fissità a cui gli oggetti esterni la obbligano, per muoversi libera senza necessità di essere utile o di dover descrivere. Chi pratica stregoneria ha la necessità di essere padrone della propria attenzione. Non si può permettere che un oggetto esterno se ne appropri per costringerlo a fare continuamente della descrizione. Inoltre, chi pratica stregoneria deve usare l'attenzione anche per raggiungere cose nascoste, oggetti dietro altri oggetti. Deve rilevare tutto quello che gli serve per vivere per sfida, spostare l'attenzione dalla forma all'intuizione. E allora nessuna Giovanna Marchi, Ivana Marchi, Marchi vi fregherà e nessun Wojtyla vi fregherà, tanto per essere chiari. Per chi pratica la contemplazione come parte integrante del crogiolo dello stregone, attraversa tre fasi di manipolazione della propria percezione. Nella prima fase la contemplazione proietterà sull'oggetto contemplato la sua immaginazione. In pratica vedrà ciò che lui vuole vedere. A mano che pratica la contemplazione, ciò che lui vuole vedere diventerà sempre più evidente, vivo e presente. La sua immaginazione si proietterà sull'oggetto contemplato e per lui è come se quanto vede formarsi davanti all'indescrivibile fuoco, acqua o cielo sia esterno a se stesso. In realtà è la sua immaginazione che gli ritorna sotto forma di oggetto esterno che sembra emergere dall'acqua, dal fuoco o dal cielo. Nella seconda fase dello sviluppo della contemplazione spariranno le immagini e il contemplatore si troverà a fluttuare nell'oggetto contemplato. L'oggetto che egli contempla perderà la forma e la sostanza per essere contemplato attraverso le sensazioni che l'oggetto trasmette. Anche il percepire l'oggetto mediante le sensazioni avverrà attraverso due fasi. Nella prima fase l'oggetto manifesterà una forma propria, accettata dal condizionamento educazionale di quella forma che trasmette le sensazioni. Per un cristiano sarà la Madonna, i suoi santi, per un musulmano Maometto, per un pagano una ninfa e ciò che appartiene alla sua credenza, ma interiorizzata dal condizionamento educazionale. Nel senso che se uno si dichiara pagano ma non ha ancora risolto il suo condizionamento cattolico, le immagini che vedrà saranno quelle cattoliche, avrà poco da dire di essere pagano. Nella seconda fase sparirà l'immagine che serviva alla ragione per giustificare la percezione delle sensazioni, per contemplare le sensazioni in quanto tali. Sensazioni che altro non saranno che la capacità del soggetto di percepire quelle sensazioni ampliate dall'oggetto che quelle sensazioni alimenta attraverso la contemplazione. Perché non dimentichiamo quando si contempla si è anche contemplati. La terza fase sarà quella di percepire i fenomeni del mondo attraverso le sensazioni di quanto si contempla, ma allora non si contemplerà più l'indistinto dell'acqua, del fuoco e del cielo, ma gli oggetti del mondo e i loro atti di volontà con i quali nel mondo tentano di espandersi. Fatta questa esposizione, ci fermiamo alla prima fase della contemplazione, quando nell'oggetto contemplato si formano le immagini e queste ci trasmettono sensazioni. In realtà sono le nostre sensazioni che creano quell'immagine. In quel momento chi non si è sottratto alla dominazione emozionale cattolica ritiene di vedere una divinità che gli parla. Così dall'acqua che contempla emerge la divinità dell'acqua, dal fuoco che contempla emerge il dio del fuoco, dal cielo che contempla emerge il dio del cielo. Se questa fase non viene superata, l'essere umano diventa prigioniero della propria immaginazione. Si immagina ciò che si è stati educati ad immaginare. È una delle cose più difficili da spiegare per chi si ritiene creato ad immagine di un Dio padrone e non vede i processi di sviluppo e di adattamento che le proprie emozioni, il proprio credere, le proprie emozioni e il proprio sentire hanno messo in atto nel corso del tempo. Non si riesce a comprendere che fu un successo per la specie riuscire ad ottenere la posizione eretta, ma se questo lo riconosciamo nel progresso fisico della specie, dobbiamo riconoscerlo anche nel processo di sviluppo psichico ed emozionale. Provate a far crescere un bambino costringendolo a stare sempre a quattro gambe. Pensate che da adulto riuscirà ad alzarsi in piedi facilmente? E allora, come potete pensare che quando qualcuno viene educato all'esistenza di un Dio padrone possa liberarsi da quella credenza attraverso il semplice uso della ragione? Cioè, solo un idiota può pensare questo. Quando io ho incominciato per radio a dire che Gesù di Nazareth ordina di sgozzare, che non si può difendere, sapete quante persone mi hanno telefonato incredule? Molte di queste persone avevano studiato i Vangeli anche nei seminari e sono venute in radio con aria di sfida con le loro Bibbie e i loro Vangeli, affinché io dimostrassi quanto dicevo. Loro non mi hanno mai dimostrato che il loro Gesù era buono, ne sono convinti, né sono tanto convinti da non doverlo verificare. Quando queste persone, e parlo solo di quelle curiose, leggevano sul libro nero su bianco quello che io dicevo, rimanevano ammutolite. Quelle non curiose leggevano e si giustificavano dicendo: ma lui può, lui è il padrone. e allora ero io che rimanevo ammutolito. Loro per anni avevano letto quelle frasi, ma non ci avevano mai fatto caso. Era l'effetto del loro condizionamento educazionale, della magia nera. In questa fase della pratica della contemplazione, gli elementi oggetto della contemplazione, riflettendo l'immaginazione del contemplatore, trasmettono al contemplatore quanto il contemplatore vuole vedere in quello che contempla. Ecco allora che gli elementi diventano oggetti della consapevolezza che il contemplatore immagina. Ecco dunque il contemplatore immaginare l'infinito amore del Dio padrone o degli dei padroni che gli rendono omaggio proprio a lui, apparendogli negli elementi contemplati. Nel momento stesso in cui il contemplatore interiorizza questo, distrugge la sua capacità di contemplare. Il suo immaginato si impossessa di lui, si interiorizza ed egli diventa dipendente dalla manifestazione del suo stesso immaginato, imputando la sua visione all'oggetto dal quale la sua immaginazione ha preso forma. Nel quale la sua immaginazione ha preso forma. Questa è la fase più elementare dalla quale prende avvio nella Wicca il definire le punte della stella a cinque punte attraverso gli elementi aristotelici, dove il quinto, il divino, l'energia vitale, quale emanazione di una volontà, non è solo immaginato, ma viene immaginato come elemento dal quale prende forma la propria immaginazione quando si presenta al contemplatore sotto forma di quel Dio o qualcos'altro. In stregoneria l'atto finale della contemplazione è lo sviluppo della capacità del soggetto di cogliere i segnali del mondo. In pratica, staccando l'attenzione dalla fissità quotidiana sugli oggetti definiti, si espande se stessi nell'indefinito. Quando si contemplano gli oggetti del mondo, si impara a guardare il mondo con gli occhi dell'oggetto contemplato, anche se poi restano i limiti del soggetto che contempla. Posso vedere il mondo con gli occhi di un albero, ma sono sempre comunque un essere umano e non un essere albero, e dunque quello che percepisco è sempre una mediazione, fino ad arrivare a appoggiare l'attenzione sui non oggetti per cogliere i segnali del mondo che ci servono nel nostro vivere per sfida. Infatti, in stregoneria, la contemplazione è uno strumento di cui l'apprendista stregone si serve per il suo vivere per sfida nel mondo in cui agisce. Nel nostro vivere per sfida, il mondo ci affianca, inviandoci segnali che solo un'attenzione slegata dalla fissità quotidiana può cogliere. A questo un Wicca non giunge mai, perché egli non vive per sfida. Normalmente si fermano tutti alla prima fase, il ritorno dell'immaginazione, una fase che possiamo definire anche come fase allucinatoria. Infatti il blocco del dialogo interno e la non messa a fuoco degli oggetti con la regolazione della respirazione favorisce il rilascio da parte del cervello di sostanze pseudo-marijuana e pseudo-mescalina, che portano a costruire connessioni cerebrali diverse. Per il soggetto le allucinazioni possono assumere anche forma e sostanza. Proprio perché chi pratica Wicca si ferma a questa fase è il massimo raggiungibile e su questa fase viene descritta il loro essere persone religiose. Così, se da un lato la descrizione della stella a cinque punte fatta dagli Wicca è una questione di copiatura dei cinque archei aristotelici, dall'altro lato possiamo dire che la considerazione che questi elementi assumono un carattere tale da incidere sull'emotività delle persone è dato dalla forma elementare di compenetrazione della realtà per la quale l'immaginazione soggettiva assume carattere di sostanza divina. Risultato finale: si nega la simbologia religiosa della trasformazione di un soggetto che si costruisce come un Dio nell'universo per accettare la forma la propria immaginazione allucinatoria come manifestazione del divino. Si trasforma l'immagine della stella fiammeggiante che si costruisce nell'universo in un'immagine pseudo-cattolica di rappresentazione di oggetti statici. In sostanza è l'operazione cristianeggiante degli Wicca, che oscillano fra il sincretismo religioso col monoteismo, il Dio e la Dea, e il politeismo come manifestazione del mondo, fra l'interpretazione cristiana del Dio degli oggetti e quella pagana politeista gli oggetti in quanto dei. Con la loro interpretazione gli Wicca non sono in grado di entrare nella stregoneria. Continuano a vedere l'essere umano immutabile che si muove in un mondo che è solo spazio, mentre la stregoneria si muove nel mondo quale mutamento e trasformazione. La stella fiammeggiante è la stella del mutamento, della trasformazione, della costruzione dell'essere umano nell'universo. Vedere il mondo come spazio in cui agisce l'essere umano creato di immagine e somiglianza del Dio cristiano è dogma cattolico. Prendere le allucinazioni come rappresentazione di una verità manifestata, anziché come il prodotto del condizionamento educazionale in presenza di stati psichici alterati, è un fare cattolico. Quanti santi cattolici hanno fatto su questo? Vedi le allucinazioni del criminale Padre Pio e quante persone hanno esorcizzato dei demoni per poi poterle bruciare? Se non è manifestazione della verità cattolica, mi spiegate che altro è? Per tutti questi motivi è importante che noi parliamo del simbolo della stella a cinque punte e lo faremo sicuri che gli Wicca, coloro che pensano e che praticano il loro essere persone religiose, sono al nostro fianco, perché il futuro è anche una cosa che interessa a loro. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista a stregone, guardiano dell'Anticristo. Francesco, io ho contestato quello che sono l'uso degli elementi per rappresentare la stella degli Wicca. La stella la siamo presi come simbolo, cioè l'ho presa come simbolo quasi imposta, però non c'erano altre alternative, insomma. Abbiamo già visto come la stella era rappresentazione degli dèi, rappresentazione di Sallus, rappresentazione di Esculapio, e come è stata usata dagli antichi.
Beh, che Pitagora la usava.
La usava, appunto, quella di Pitagora era stata ripresa, è stata usata con i termini Sallus e con i termini Igea, no? Per cui c'è questo, insomma. Poi, per concludere, adesso ti lascio tutto lo spazio.
No, no, figurati.
Per concludere, gli elementi, il discorso sugli elementi, ho trovato in Storia delle religioni di Puek, le religioni nel mondo classico. Ve lo leggo leggermente questo pezzettino sulle contestazioni del cristianesimo rispetto ai pagani. Siamo nel IV secolo, sarebbe stato possibile pensare che l'impulso proveniente dai culti orientali potesse rafforzare il vecchio paganesimo greco-romano. Per esempio il polemista cristiano Firmico Materno, nel suo scritto sull'errore delle religioni pagane, attacca in primo luogo i quattro elementi divinizzati nelle figure di Iside, l'acqua, Giunone celeste, l'aria, Cibele la terra e Mitra il fuoco. Così facendo, Firmico ha la convinzione di colpire i principali gangli vitali dell'idolatria. Comunque gli dei stranieri, naturalizzati romani, avevano subito contribuito a modificare seriamente la devozione occidentale già in seno allo stesso paganesimo. Per cui quella degli dei che rappresentano gli elementi era più che altro un'idea cristiana, questo che imputavano agli altri.
Sì, ma infatti, appunto, sai, uno dei giochi che fanno sempre i monoteisti è dire che le cose o gli oggetti o il mondo rappresenta qualcosa, invece il mondo, gli oggetti, le cose sono una divinità.
Sono qualcosa.
E dicono, non rappresentano gli altri, ma rappresentano soprattutto la loro natura, la loro essenza. E questo è un gioco abbastanza chiaro, cioè nel senso il monoteismo tende sempre a svuotare di ogni riferimento interiore quello che è la realtà. Cioè dice, la realtà è soltanto un qualcosa, una manifestazione di una volontà esterna, di un Dio creatore. E infatti con questo strucco hanno sempre cercato di appropriarsi di tutta la simbologia. Ma la cosa fondamentale nella simbologia è che la simbologia funziona in quanto l'uomo è capace di riconoscerla e di utilizzarla, cioè nel senso che non è che un simbolo, se lasciato a se stesso, abbia valore o abbia importanza, è un simbolo abbandonato. Ma questo simbolo può essere abbandonato, può essere ripreso, dipende sempre dalla capacità delle persone o delle comunità di utilizzare questi simboli. E se un simbolo che è abbandonato anche per migliaia di anni viene ripreso ed esiste un'energia sufficiente data da molte persone o anche da singoli o da un individuo, questo simbolo riacquista il suo potere perché ce l'ha all'interno. Però i simboli sono sempre uno strumento legati all'agire della nostra realtà, cioè alla capacità dell'uomo di intervenire. Cioè, anticamente il termine simbolo veniva dai greci in quanto era una moneta spezzata in due che veniva lasciata ai figli, e i figli si potevano incontrare come amici perché avevano questo comune simbolo, ma perché si incontrassero voleva che le persone cominciassero a camminare, cercassero, sapessero, ricordassero e avessero la volontà. Se ognuno di due si teneva questa monetina nel cassettino non si sarebbero mai incontrati, quel simbolo,
chi lo buttava via perdeva il simbolo,
esatto, cioè, e non aveva più riconosciuto i legami che suo padre o i suoi avi avevano appunto con gli altri. Perciò quel simbolo aveva un certo valore, però se uno non ricorda, se uno non conserva, se uno non utilizza, il simbolo perde di valore. Ed è inutile pensare che appropriandosi di un simbolo sia sufficiente per dire sì, noi siamo questo, perché i simboli vanno sempre utilizzati, vanno sempre riempiti e funzionano perché c'è una volontà di un singolo o di molti o dell'individuo di riuscire a dare un potere e soprattutto l'individuo che lo utilizza come strumento. E questo è un requisito fondamentale, cioè non esiste una cosa che senza l'agire, senza la capacità di relazione sia fondamentale nel fare. E questo mi voglio ricordare a Celso. Ad esempio Celso, quando critica nel suo libro Discorso di Verità, critica i cristiani, lui mette come superiore alla condizione umana dei cristiani le formiche. perché dice le formiche hanno una capacità di organizzazione sociale che è fondamentale, riescono a comunicare, riescono a essere coese, riescono a far funzionare una società, una piccola comunità, sono organizzate e mantengono la vita, decisamente la loro capacità di mantenere la vita è ben superiore alla volontà di distruzione o di affidarsi a un Dio che ha la provvidenza dei cristiani. Cioè, e questo implica, soprattutto fatto da un autore che critica il cristianesimo, che pone la capacità delle cose in tutte le cose, perché se dice a mio avviso sono superiore alle formiche, non è certo uno che pone l'uomo al centro di ogni cosa.
Certo, anzi.
Di conseguenza, cioè, significa che non si può ripercorrere come fanno i monoteisti sempre la via di dire Dio l'uomo, ma che poi è il Dio che dà il valore e dà la valenza ad ogni cosa. E questo punto, per questo punto, per quanto significa il discorso del simbolo, per quanto riguarda anche il discorso delle capacità, cioè nel senso che se le formiche hanno una capacità superiore ai cristiani di capire che l'essenza della loro vita è la capacità di comunicazione, e questo implica che sono decisamente superiori a tutti i livelli, anche culturali, anche religiosi, perché è una cosa che è fondamentale a ricordare. E qua forse ci saranno delle sorprese, c'è un amico che sta scrivendo un libro sulla religione degli animali.
Sì.
Speriamo che lo finisca presto e che ce lo verrà anche a presentare in trasmissione. Beh, Silvano lo conoscete, sta raccogliendo materiale per scrivere un libro sulla religione degli animali, sulla religiosità degli animali. E penso che, visto che nessuno l'ha mai affrontato, sarà una cosa interessante, proprio perché parte già dal presupposto che gli animali non sono solo staccati, non sono soltanto carne per noi o non sono soltanto animali, ma hanno una struttura ben più profonda, molto ben capace, e addirittura appunto lui sta scrivendo questo libro, sta raccogliendo informazioni su questa capacità della natura e degli animali di crearsi una struttura religiosa. Ma creare una struttura religiosa implica creare anche una struttura culturale, e significa soprattutto riconoscere se stessi e riconoscere i propri simili.
La struttura culturale ormai che ci sia è riconosciuta dagli etnologi,
per i pagani è una cosa normale, sì. Cioè se Gerson nel terzo secolo dopo Cristo diceva chiaramente le formiche sono migliori dei cristiani, cioè significa che a livello proprio che poi Gerson non era uno sprovveduto,
gli epicurei avevano già questo, cioè avevano già questa visione, no? Cioè, già Lucrezio ne parla, insomma, sì. sulla natura. Ma cosa che volevo dire? Il discorso che gli animali hanno anche una cultura viene riconosciuto adesso, no? Quando si è accorto, per esempio, che i panda, pur stando insieme, no? Non scopavano, cioè non facevano l'amore, praticamente bisognava che costruissero la cultura per farlo, no? Cioè non è che gli mancassero gli stimoli, proprio gli mancava la cultura, esatto. Cioè gli mancava la pratica. E così è la scimmia che nasce in cattività, no? Che viene allevata dagli uomini, non ha la cultura per allevare i figli. Cioè esiste una struttura culturale,
o come i cani che non vivono con vicino altri cani, abbaiano in maniera diversa, cioè, e che si percepisce la differenza del fatto di essere vissuti in contatto con un loro simile.
Se qualcuno vuole farsi un'idea, ci sono le galline del nostro amico Franco che si stanno costruendo una struttura culturale che è incredibile. Cioè, le galline tirate fuori dalle gabbie e messe praticamente a vivere libere, si stanno costruendo la cultura. Che se una cosa e la vedi, cioè è fisica, cioè la conoscenza, il modo di porsi, cioè se stanno effettivamente e se stanno tramandando, perché questo è anche importante, no? E noi siamo abituati, siccome abbiamo la parola, i cristiani ci hanno costretti a pensarci al centro del mondo, no?
Sì, ma difatti io ho fatto questo discorso perché abbiamo in questo giorno c'è il carnevale ad Assisi. Allora, io ho visto alcuni interventi delle varie religioni monoteistiche e mi ha colpito, mi aspettavo, alcuni già hanno usato dei termini contro il politeismo, cioè ha detto fa la volontà di noi figli di Abramo e di attaccare chi fa idolatria o chi fa politeismo, cioè nel senso di implicare e dire fa noi dobbiamo, come religione monoteistica dice chiaramente, fermare chi è capace di percepire che esiste una cosa molteplice, che la realtà non è unica. Una cosa che appunto viene fuori dal carnevale appunto di Perugia è questo fatto, cioè che tutto quello che è stato affermato dalle varie religioni presenti, che purtroppo hanno contaminato anche lo shintoismo giapponese e alcune religioni animiste africane, perché d'altronde distrutte da secoli di missionari non è certo pensabile che siano riusciti a sopravvivere a un livello abbastanza adeguato per poter resistere o concepire da chi sono state distrutte. Ma una cosa appunto fondamentale è che tutte quante queste religioni hanno tirato fuori il corso del Dio che è il creato, che Dio ha creato l'uomo, che l'uomo deve conservare il mondo. E la cosa più pericolosa e più terrificante anche per la realtà individuale è questo concetto di statico, di fermo, di mancanza di cose dinamiche, cioè nel senso che è arrivato un Dio creatore che ha creato l'uomo deve vivere soltanto in contemplazione di questo Dio, non deve porsi nessun problema, nessun pensiero, nessuna occupazione, nessuna ricerca, nessun piacere, perché deve cercare solo la volontà di Dio. Ma se cerca la volontà di Dio, prima cosa troverà un Dio che non c'è, ma seconda cosa non creerà la propria esistenza, ed è quello che ogni monoteismo vuole, cioè alla fine è quello di impedire alle persone di cercare di comprendere chi sono, cosa vogliono e la loro realtà.
E Francesco, noi lo sapevamo fin da 8-9 anni fa che sarebbe andata così, non sapevamo cosa sarebbe maturata, ma sappiamo che sarebbe andata così. Cioè, che ci sia un'alleanza di ferro fra ebrei, musulmani e cattolici con tutte le loro variazioni all'interno, cioè cristiani, musulmani con tutte le loro variazioni, non c'avevamo problemi, come non c'avevamo problemi nel sapere che anche le stesse strutture indù, cioè le stesse, l'induismo si sta schierando proprio per necessità di sopravvivenza, diciamo così, su queste posizioni, come lo shintoismo, come altre.
Non tutto l'induismo, perché esistono per fortuna dei gruppi induisti che hanno ancora una concezione abbastanza chiara, però sono una minoranza.
Esatto, cioè, stiamo parlando sempre a quelli che hanno potere, no? Cioè quelli che hanno possibilità di maneggiare, di diventare maneggioni, e che questo era in atto, lo sapevamo fin dall'inizio, come sapevamo che quello che stiamo facendo è assolutamente una novità a livello mondiale, nonostante sia la cosa più vecchia, e lo stanno dimostrando il risultato sui siti, insomma, Francesco.
Sì, no, ma infatti, ma appunto io ho sentito alcuni interventi oggi, e proprio alcuni interventi proprio parlavano chiaramente della differenza tra monoteisti e politeisti, cioè in proprio quel termine proprio chiaro. Tra l'altro, appunto, non è neanche un errore di traduzione, perché la relazione era in francese e qualcosa di francese appunto comprendo. E proprio questi rappresentano delle regioni monoteistiche, proprio questa necessità di dire fa il mondo è creato e l'uomo serve soltanto ad agire e comprendere la volontà di Dio, e deve soltanto ripetere la volontà di Dio, e soprattutto il mondo deve essere conservato, cioè come la vita fosse una cosa statica, non fosse mutabile, non avesse fasi alterne, e soprattutto come esistesse Dio, l'uomo e tutto il mondo, non avesse nessuna valenza, fosse un insieme neutro, passivo, cioè privo di ogni volontà.
Io mi ricordo quando ho fatto la fiera di Vicenza, non ti ricordi?
Sì.
Di fronte avevamo i Bahai, no? E i Bahai, per chi non lo sa, è una religione sincretica in cui riconosce sia Abramo, Gesù, Maometto e tutta una serie di profeti. È nata praticamente in Persia ed è stata utilizzata dagli inglesi per proprio a scopo anche di entrare, diciamo così, nelle, a livello, diciamo, di potere e di guerra. Fra le altre cose ha avuto anche una certa diffusione, hanno avuto anche parecchi martiri oltretutto, perché ne hanno macellati più di qualcuno. E uno di loro, cioè, penso uno dei capi, insomma, non vorrei definirlo in maniera sbagliata, venne a stand mio, no? E chiaramente ha curiosato rispetto a tutto quello che c'era, e a un certo punto mi ha chiesto del materiale per riuscire a capire come quello che noi esponevamo veniva a conciliarsi, no? col presente, con la creazione, con le trasformazioni, no? Allora io ho detto vabbè, ti do del materiale, gli ho dato del materiale, comunque ho detto tieni presente, ho detto che noi siamo esattamente il vostro opposto. Cioè, non esiste nessun livello di punto di incontro. Lui si è preso questo materiale e se lo è letto, dopo è tornato dopo un paio di giorni, ha detto sì, hai ragione, fa. Non esiste nessun punto di incontro, possiamo incontrare con cristiani, con musulmani, con chiunque, ma non con, cioè, la nostra visione della vita, cioè la nostra visione all'interno del sistema sociale, proprio perché noi riconosciamo un mondo fatto di dei, è assolutamente contraria a qualsiasi forma di monoteismo, comunque questo si presenti.
Ma d'altronde c'è il contatto, non è solo sul sistema sociale, è anche in tutti quanti i campi della vita, cioè nel senso, cioè, non è che sia possibile una concezione a livello di tipo spirituale o di tipo culturale, cioè il tipo di impostazione che esiste, la differenza tra il monoteismo e il politeismo, cioè proprio è abissale, cioè non è che sia uno contro l'altro, perché il politeismo potrebbe benissimo anche concepire al suo interno la possibilità che una minoranza sia monoteista, e questo non gli creerebbe nessun problema, in quanto, cioè, il riferimento, essendo gli uomini fanno delle loro scelte. Il problema del monoteismo è che tende sempre quello a dominare gli altri, e tende soprattutto ad avere la necessità della missione, della conversione, perché ad esempio un concetto fondamentale che tutti i monoteismi portano avanti è quello che l'uomo si deve convertire a qualcosa.
Esatto.
Ma convertire a qualcosa significa che tu hai qualcosa che non hai, che ti viene proposto e tu lo acquisti, cioè siamo in un supermercato, dice io non ho questo e compro questo.
Per chiarire l'immagine che sta dicendo Francesco, no? Fate conto che ogni monoteismo, no? Cioè ogni religione, ogni sottoreligione, eccetera, non sia altro che persone che hanno dei greggi di pecore e si scannano fra di loro per contendersi i greggi di pecore. Cioè cristiani e musulmani si scannano per contendersi il controllo del bestiame, il controllo delle persone intese come pecore. Veniamo noi che diciamo che le persone non sono pecore, ma sono degli dèi. Per cui capite bene che tutti questi che vanno a pascolare il bestiame, che si contendono bestiame, infatti sono contrapposti a noi, cioè non esiste nessuna mediazione. Cioè mentre fra di loro possono fare del proselitismo perché ognuno marchia le pecore portandole al proprio recinto,
o possono trovare anche un'intesa.
Esatto, o possono trovare un'intesa. Noi invece non possiamo fare proselitismo, proprio perché noi non marchiamo le pecore, cioè perché riconosciamo nelle persone degli dèi che si costruiscono, che costruiscono la loro libertà. Per cui tutti i monoteismi sono davanti a noi in contrapposizione.
Sì, sì, ma infatti appunto la cosa che noi diciamo non è che noi portiamo qualcosa, noi diciamo alle persone: voi avete un qualcosa, avete un mondo che avete perso, che non lo conoscete, che non ricordate, che avete scelto di non vedere o che vi hanno insegnato a non vedere, che già possediete. Il lavoro fondamentale è quello di riscoprire quello che voi siete, la vostra storia, la vostra cultura, il vostro modo di essere, la vostra natura. Cioè non devi seguire una via, non devi seguire un percorso, ma devi soltanto fare le cose che sono consone alla tua natura.
Certo.
E soprattutto devi diventare conscio di te stesso, e questo è fondamentale.
Noi siamo l'unica, proprio per la nostra impostazione, formazione religiosa, che può dire a un ateo: tu sei cristiano. Cioè può trovare l'unicità fra il cristiano e l'ateo, ma lo possiamo fare solo dal nostro punto di vista, cioè solo con quello che noi andiamo dicendo, perché se andiamo fuori da questo, cioè se ci mettessimo in un altro punto religioso, non potremmo sostenere questo, ma solo perché noi pratichiamo questo e sviluppiamo questo tipo di pensiero possiamo dire un ateo che è uguale a un cristiano.
Sì, ma d'altronde...
e penso che un ateo si offenda, ma non poco.
Sì, ma difatti una delle prime accuse che fu fatte al monoteismo di tipo cristiano fu dunque di essere atea. Ma perché? Perché per i monoteisti le cose non hanno nessuna valenza, e a un certo punto hanno una valenza in quanto arriva un creatore che gli dà una volontà o gli porta dentro qualcosa. Per i pagani, essendo tutto quanto divino, era inconcepibile dire no, le cose non hanno la loro dimensione religiosa, le pietre hanno una dimensione religiosa per i pagani. Logicamente sono una dimensione religiosa, hanno la loro dimensione in quanto la loro natura e il loro modo di essere permette di essere questo. E nessuno gliel'ha attribuito, nessuno gliel'ha regalato, nessuno gliel'ha fornito, nessuno le ha create così. Ma sono realizzati in base alla loro capacità, alle loro possibilità, alle condizioni esterne. Però anche il condizionamento esterno non ha potuto cancellare la loro natura. Di conseguenza sono divine. Ogni cosa è divina. Il mondo è divino. E il mondo non è una manifestazione divina, ma il mondo è divino in se stesso. E manifesta solo su se stesso, non manifesta la grandezza di un Dio creatore. Manifesta la sua natura, la sua essenza. E ogni cosa nella vita è divina. A questo punto, quando i monoteisti, tipo i cristiani, vengono a dire no, perché Dio ha creato e ha dato la bellezza alle cose, a questo punto significa essere atei, perché si toglie la divinità alle cose. E giustamente i primi scrittori che hanno dovuto affrontare questa miseria, questo orrore cristiano, hanno detto chiaramente che i cristiani sono atei, perché negano la divinità di un mondo che è divino.
Esatto.
E logicamente poi l'ateismo ha preso una valenza solamente all'interno della negazione del Dio creatore, ma noi sappiamo che non esiste nessun Dio creatore. Noi sappiamo benissimo che tutte quante le cose hanno in sé l'energia sufficiente per realizzare la loro esistenza. Non c'è un motore esterno che le spinge, non è il Dio creatore che arriva con la chiave di accensione e avvia queste cose, non è il benzinaio che mette la benzina, cioè, per fare un esempio chiaro, di conseguenza le cose sono divine, non hanno chiavi di accensione e non hanno nessuno esterno a loro che le spinge ad agire, a comportarsi.
E non hanno neanche un destino.
Esatto, ma soprattutto non hanno un destino. hanno una natura, la loro natura, in base alla loro natura, hanno un loro tipo di vita, e la loro vita appunto è condizionata da questo, ma nessuno può prescindere dalla materia.
Ma anche nella Grecia antica, no? Che dicevano c'era il destino filato a cui si doveva obbedire, in realtà non era così come i cristiani vogliono farla passare, perché quando Gaia e Urano stellato dicono a Zeus: da Meti nascerà, dopo una figlia femmina, un figlio maschio che ti detronizza. E questa è la profezia di Gaia e Urano. Che fa Zeus? Si mangia Meti, cioè ingurgita Meti, si acquisisce l'intelligenza di Meti, che è il nous, l'intelligenza strategica, e praticamente quel destino non si realizza. Cioè mette in atto delle strategie per cambiare il corso del destino, ma non è che il destino, se le cose sarebbero state in quel modo, si sarebbe verificato che se tu vai sull'autostrada in contromano a 180 all'ora andrai a sbattere, ma non è detto che tu non torni alla tua corsia e non vai a sbattere. Cioè, se tu mantieni quella situazione succederà questo, ma tu puoi cambiare.
Esatto. Sì, beh, infatti esiste una sola necessità, che è quella di vivere, cioè nel senso, ed esiste solo una cosa a cui nessuno può sfuggire, che è la vita. Cioè la vita, in qualsiasi caso, quello che possa essere fatto da tutte le persone, la vita continuerà, la vita si manifesterà. Logicamente, da questo non possiamo negarlo, perché la vita è la nostra essenza, però ogni cosa in base alla nostra volontà. E soprattutto dobbiamo sapere, concepire che molte cose, cioè, non si realizzano non perché non possiamo, perché il destino ce lo impone, ma perché esistono anche altre vite, esistono anche altre necessità, esistono anche altri poteri. Cioè nel senso che se una persona che pesa 50 kg va a fare a botte con uno che ha 200 kg, solo la potenza muscolare è ben difficile che ce la riesca a fare.
Dopo perciò, magari è un maestro di Aikido e magari riesce,
ma neanche in uno scontro fisico ne viene schiacciato.
Certo,
cioè,
ovviamente,
e allora di conseguenza, cioè, di fronte a delle cose che sono immutabili, che sono vita, questo avviene.
Certo.
Ma logicamente noi non possiamo pensare di essere sempre al centro del mondo come il Dio creatore che osserva tutto e decide di cosa fare. Cioè ogni realtà all'interno del mondo segue delle condizionamenti. Basta pensare le stesse nella mitologia, tutto quanto il Pantheon è sempre legato anche a fatti di inganno, menzogna, racconti, comportamenti, di cose che vengono nascoste, di cose che non vengono dette, di cose che vengono fatte di nascosto, eppure sono divinità, il che implica che tutti quanti all'interno di un panteo hanno gli stessi poteri, la stessa capacità. Se qualcuno ti inganna, non è che tu perdi la tua divinità, è stato più bravo di te, ma se tu recuperi, puoi riuscire, certo, a recuperare. Certo che se tu ti dai afflitto perché qualcuno ti ha ingannato, ti ha superato, logicamente sei destinato a fallire per l'ennesima volta.
Ma perché fai tu delle scelte.
Fai tu una scelta, cioè quella di arrenderti, quella della passività. Ma guarda, voi guardate tutte quante anche i racconti mitologici, le divinità hanno delle peregrinazioni. Sì.
Cioè, mi hai fatto venire in mente una cosa, no, finisci il discorso.
No, niente.
Prima allora, ha parlato di divinità, mi è venuto in mente che è in edicola una distribuzione a fascicoli del mito, dei miti greci, romani,
sì,
mediterranei,
è mitologia.
E con ogni fascicolo viene data una statuetta di una divinità che è alta circa 6-8 centimetri,
sì,
che è abbastanza bellina. La prima che io ho preso, adesso io penso che non le comprerò più, ma comunque sono di tutto, intanto c'è egiziane, greche, romane e anche del nord, e anche due o tre, insomma, abbastanza tipo Artù, tipo
sì,
miti recenti. La prima è una statua neoelenica di Giove.
Ce l'ho vista,
conservata, hai visto, conservata in Vaticano. Poi se vi prendete in mano quella statuetta, che è anche bellina tutto
sì,
sommato, capirete da dove è stata presa l'immagine del Dio dei cristiani. Cosa ci hanno rubato anche contro immagine. Scusa Francesco, ma mi è venuto in mente all'improvviso.
Una cosa appunto, cioè, questa, diciamo, per chi non ha conosciuto di mitologia, questa pubblicazione a dispensa può anche servire, cioè nel senso, io ho dato una scorsa molto veloce al testo e non è che fosse molto informato, cioè era molto molto superficiale, cioè nel senso che se voi vi prendete un dizionario di mitologia ben fatto, queste informazioni le trovate tutte. Anzi, se proprio qualcuno vuole approfondire il discorso di mitologia, io posso consigliare in uno specifico un dizionario, che è quello di Decio Cinti, che si chiama Dizionario di Mitologia, è stato pubblicato da moltissime case editrici e a mio avviso come qualità e come numero di divinità indicate è fondamentale, perché le raggruppa, non dico tutte, perché fare una catalogazione di tutti quanti le divinità della mitologia è impossibile, però pur essendo degli anni 20 a quanto mi risulta quel sottotesto, a livello di catalogazione fornisce delle buone interpretazioni e soprattutto anche appunto la ricchezza della quantità dei nomi che vengono riportati. Perciò se volete risparmiare e volete una cosa di qualità, che io ve la posso consigliare tranquillamente perché la valuto importante, appunto è Decio Cinti, dizionario di mitologia.
Sì, no, questo era la curiosità.
Sì, no, visto che tu hai aperto l'inciso sul discorso della Peruzzo che ha fatto questo libro, cioè purtroppo io ho notato che la qualità di questo corso di mitologia è abbastanza leggera. Infatti anch'io ho preso perché c'era Giove per capire cosa facevano, però già questo già implica un cambiamento culturale, cioè nel senso che logicamente andare a proporre a un pubblico che non è molto afferrato in mitologia, purtroppo abituato al Gesù Bambino, ai presepi,
le statuette degli dei romani antichi, ma sono anche molto classiche, diciamo, sono neoclassiche quelle statuette, però insomma ci sono alcune di egiziani e anche di dei nordici, per cui è chiaro che è un cambio di mentalità, cioè è la percezione che il mercato sta mandando dei segnali, insomma.
Sì, purtroppo chi è facitore di cultura ancora non ha una grande capacità sul discorso della mitologia, però questo qua è un'inversione di tendenza e come ogni versione logicamente viene fatta in maniera maldestra, però se ben curata darà la possibilità di portare avanti e di cambiare moltissimo le cose, anche perché ricordate che la mitologia è sempre una fonte di continua informazione, di continua ricerca e di continui spunti. Cioè, la mitologia non è come i 10 comandamenti, che una volta che li ripeti ti trovi ad essere annoiato. Scopri che il mondo è molteplice e che molteplici sono le storie e che il mondo è tutto un intreccio. Cioè, scopri che non esiste niente di niente che è separato dall'altro, cioè che tutto è connesso, che tutto è collegato e che ognuno può influenzare l'altro e che ogni cosa influenza l'altra, che gli dèi non sono esseri intangibili come il Dio dei cristiani che non è raggiungibile, ma che gli dèi ci camminano sempre a fianco, sono sempre al nostro fianco e la capacità degli dèi di farsi riconoscere è quella di vivere assieme agli uomini, di vivere con gli uomini e convivere come gli uomini.
È la cosa più importante.
Esatto.
Fra le altre cose.
Di conseguenza, se gli dèi vivono come noi, anche noi siamo dèi, cioè nel senso, questa è la cosa fondamentale. E soprattutto scoprirete che in ogni mitologia non c'è mai nessuna divinità che ha bisogno del terrore, della paura, di incutere lo spavento, ma che ogni divinità ha sempre la necessità di entrare in contatto con gli uomini e di vivere con gli uomini.
No, incute anche lo spavento, ma non è finalizzato la sottomissione al terrore, è finalizzato per raggiungere un obiettivo, no? Cioè come combatti così puoi anche spaventare, però inizia e chiuderà, cioè non mantieni il terrore ab aeternum, cioè
è uno strumento, è una cosa che si manifesta, però come lo può fare la divinità lo può fare l'uomo, cioè nel senso che l'uomo non è considerato inferiore, non è considerato un sottomesso, non è considerato un creato, un incapace, ma è considerato una potenza con cui anche gli dèi devono rendere partecipi, devono convivere con loro, con le cose.
Allora, tenete presente solo questo, di questa trasmissione che è fondamentale. Cioè, noi come pagani politeisti diciamo che ogni essere, parliamo pure degli esseri viventi della natura, tanto per semplificare al massimo, è un Dio che riconosce se stesso e che costruisce se stesso. E un Dio non può essere sottomesso. Si può imprigionare, si può legare, si può ammazzare, ma non si può sottometterlo. Per le religioni monoteiste, per tutte le altre concezioni che voi avete e che chiamate normalmente religioni, gli esseri umani e gli esseri della natura sono soltanto oggetti di proprietà, sono solo bestiame da contendersi, da possedere, per valutare il proprio potere attraverso il possesso del bestiame. Questa è la differenza fra noi e tutti gli altri, e nel possesso di bestiame non ci mettiamo soltanto quelli che sono le religioni, ma delle religioni anche i loro riflessi, cioè i partiti politici, il controllo delle persone, anche gli stessi anarchici ci mettiamo, cioè per noi sono solo strutture di dominio e di comando con cui si fanno tutta una serie di giochi per distrarre le persone dal riconoscere di essere un Dio. Per cui noi non è che certo magari in certe cose siamo più vicini ad alcuni o più distanti da altri, ma perché il nostro sentire, il nostro percepire a volte si avvicina e a volte si allontana, però il fondamento della concezione è questa: noi riconosciamo che ogni essere, anche quando gli spariamo il coniglio e ce lo mangiamo, anche quando macelliamo in batteria, è comunque un Dio che lo ammazzo, che me lo mangio, ma ricordatevi che lo riconosciamo comunque come un Dio, mentre invece i monoteisti riconoscono le persone, specialmente visto che parliamo fra persone, come oggetti di possesso, bestiame di un gregge da contendersi, magari combattere per averne di più, per averne di meno, magari arrivare là con i missionari per convertire eccetera, cioè comunque oggetti da contendere, per cui noi non possiamo essere avvicinati a loro, ma sono contrapposti a loro.
Sì, ma infatti nel paganesimo il concetto divino, ma il concetto anche di vita, implica delle cose che sono fondamentali, cioè in ogni mitologia, in ogni paganesimo non esiste mai la sottomissione, non esiste mai la distruzione, non esiste mai la negazione, ma esiste sempre l'affermazione, cioè nel senso che anche negli scontri fra divinità nessuno mai contesta l'altro, tu non sei divino perché sei il mio avversario.
Sì,
cioè, dice, non sei un infedele, non sei un eretico, anche se ti opponi a me. Cioè, ma questo non viene fatto neanche verso gli uomini, cioè nel senso che non si dice neanche siete ingrati, perché ad esempio notiamo nel monoteismo sempre l'affermazione che il Dio si addira perché gli uomini non lo vogliono bene abbastanza, perché non lo adorano abbastanza. Questo non è mai avvenuto. Perché,
non cioè, è avvenuto una volta, pam, si è incazzato, perché gli ateniesi non lo veneravano a sufficienza e ha chiamato tutti gli dei per far vedere quanto lui è stato utile agli ateniesi. Ma che non glielo riconoscevano.
No, ci fu una volta della battaglia di Maratona. Fu un'incursione della battaglia di Maratona.
Sì, ma io ho letto Luciano di Samosatra, la
sì, commedia. Nel caso, sì, il caso di Pan però è diverso. Pan aveva aiutato gli ateniesi nella battaglia di Maratona e gli ateniesi non avevano riconosciuto questo aiuto. Lui si arrabbiò con gli ateniesi e quando gli ateniesi andarono a verificare che effettivamente Pan li aveva aiutati, si scusarono e ricrearono un tempio. Però non impose dire io vi ho aiutato e vi distruggo, no, gli ateniesi di fronte alla lamentela del Dio dice beh, noi verifichiamo se è vero che tu ci hai aiutato, se ci hai aiutato andremo a rimediare i nostri errori.
Con Luciano di Samosata, quello che ho visto io nella commedia, chiama gli dei e dice fiori, che qua ho fatto un sacco di regali, un sacco di aiuti e loro non mi riconoscono.
Sì, ma questo, esatto, ma difatti Pan dice chiaramente perché non sotto, perché gli ateniesi non se ne erano accorti, lui non si lamenta del fatto, lui si lamenta della mancanza di attenzione, ma d'altronde la mancanza di attenzione è la cosa peggiore che si possa esistere in un pagano. Cioè, il non accorgersi
è la mancanza di pietà, che nel paganesimo di pietà.
Sì, no, ma appunto la mancanza di attenzione verso le cose che ti cadono attorno è uno degli errori imperdonabili.
Infatti.
E per questo giustamente Pan si lamenta, perché dice non perché non mi devo, ma non se ne sono accorti, potrebbero anche essersi accorti, cioè il fatto che non si siano accorti era la gravità per lui, cioè dire come io sono il Dio che percorre la terra con gli zoccoli, che sono così legato al terreno, che devo stare attento perciò alle cose dove vado, io che amo la natura, io che osservo tutto, che spio le ninfe, seguo le ninfe, questi qui che sono una cultura, sono una città, quando li aiuto non se ne accorgono, e logicamente gli dice andate a verificare questo, accorgetevi, cioè aprite gli occhi, non pensate che il mondo sia fermo, ma che esiste una maniera dinamica in cui anch'io agisco, e io ho agito in vostro aiuto nel momento in cui avevate bisogno, non avete avuto bisogno di invocarmi, io vi ho visto in necessità, stavate combattendo a Maratona, io vi ho aiutato, non solo a chiedervi prima cosa mi date in cambio se io vi aiuto.
Infatti pietà esella uno delle più grandi virtù che avevano Roma antica e anche i pagani antichi, ed era l'attenzione per il mondo che ci sta attorno. Pietas rispetto ai genitori, per esempio, era l'attenzione a quello che i genitori avevano fatto, cioè naturalmente attenzione anche per i torti subiti, ma attenzione per il mondo. La pietas nei confronti degli dèi era l'attenzione per l'attività degli dèi, cioè era essere attenti a quello che ci stava attorno. E i cristiani hanno distrutto questo attraverso il pietismo, cioè l'annientamento di ciò che ti sta attorno, cioè il non soccorrere ciò che ti sta attorno, non essere attento, non modificare ciò che ti sta attorno.
Ma sì, ma l'esempio classico l'abbiamo accennato l'altra volta, che era la proposta fatta da alcuni preti, ad esempio, di dire andiamo a colpire i clienti delle prostitute.
Sì.
Cioè, questa è un'affermazione classica, cioè non vede quello che succede, no, vai a colpire gli utenti delle prostitute. Chi si richiama le prostitute, ma non ti pone il problema di perché le prostitute ci sono e perché esistono uomini che devono andare con le prostitute.
Esatto.
Cioè, e soprattutto qual è la loro condizione, il perché arrivano a questo. No, non me ne frega niente, anzi, oltre a questo cerco di colpirti. Giustamente qualcuno ha osservato che i monoteisti sì, perdonano il peccato, ma non perdonano mai i peccatori. E questo è un comportamento chiaro, ma significa anche essere totalmente ciechi e non osservare la realtà. Per come è possibile concepire, di fronte non è come la droga, perché logicamente qui si deriva dalla pulsione sessuale. La pulsione sessuale non è una cosa che ci viene attribuita, è la nostra natura. Esatto. È la nostra natura, non possiamo rinunciarci. E ora, perché gli uomini provano il desiderio di soddisfare la loro pulsione sessuale con le prostitute? Cerchiamo di capire questo.
Esatto.
Io mi ricordo sempre, se fu un discorso molto pratico, non ero ancora nato allora nel 56, però mi sono anche informato sul corso della legge Merlin. Ci fu un semplice deputato che fece un calcolo e dice: in Italia ci sono tante prostitute, ci sono tanti, hanno tanti rapporti al giorno, se noi eliminiamo le case chiuse, questi coiti dove vanno a finire? Spariscono, perché non esistono più le prostitute nelle case chiuse? Ma questi coiti derivano dalla necessità vitale, perciò cercheranno la loro soddisfazione, il loro pagamento in qualche altra maniera. Non è che perché non hanno più un luogo fisico che la casa chiusa dove andare, che potrà essere risolto il problema, cioè dovremmo da capire la cultura che ha portato a questo. E il proporre queste cose, il risolvere i problemi, che poi non è risolvere i problemi, perché logicamente si creerà una nuova condizione sociale in cui esistono le comunità che aiutano i tossicodipendenti, si creerà la comunità di recupero per quelli che vanno con le prostitute. Cioè, perché allora a quel punto diventerà un crimine, sì. La persona dovrà essere rieducata e sicuramente le comunità cristiane si proporranno, logicamente, sai, i preti che sono votati alla castità, si proporranno per recuperare le persone, ma non andranno a togliere le ragazze sfruttate che sono ridotte in stato di schiavitù per la prostituzione, tenendo conto che esiste anche una fascia di prostitute che lo fanno per scelta.
Esatto.
Cioè, al di là di quelle che sono veramente in condizioni pietose di schiavismo, può esistere qualcuno che dice: chi me lo fa fare di vivere in una certa maniera, io decido di vivere così. Benissimo, io poi lo devi negare in base a quale principio, in base a quale valore, in base a quale legge? Alla legge criminale del Dio cristiano? No, se una persona vuole vivere liberamente vendendo il suo corpo, è libera di farla. A questo punto non gli puoi imporre un valore morale, certo. Devi imporre un valore sociale, che può essere la salute degli individui, certo. La sua salute e la salute di tutti quanti gli individui. Ma non puoi arrivare a proporre e dire: fermiamo la prostituzione. Come? Andando a colpire i clienti delle prostitute. E tutto quello che intorno succede?
No,
non è mai esistito, non avviene,
cioè,
niente.
C'è sempre questa idea del risolvere i problemi attraverso la galera, attraverso le leggi, attraverso la repressione, no? Che è un concetto assolutamente cristiano,
sì,
perché la malvagità nasce dall'uomo, no? Esistono delle condizioni per cui all'interno di quelle condizioni ognuno mette in atto le proprie strategie, i propri adattamenti. Chiaramente, se c'è una cosa di immediata, si può agire immediatamente, essere da muovere telefonate. Sì. Però l'importante è anche vivere strategicamente, cioè vedere porre le condizioni perché fra 30 anni le cose siano diverse, fra 40 anni le cose siano diverse. È chiaro che io non posso cambiare gli uomini e le loro patologie di psicosomatizzazione che hanno avuto finora, però posso porre delle basi affinché fra 40 anni gli uomini non hanno più delle psicosomatizzazioni che hanno avuto adesso. Cioè, una volta riconosciuto che una certa attività crea delle psicosomatizzazioni o crea dei comportamenti che sono devianti, benissimo, posso agire per fermare quei comportamenti devianti, però metto in atto la strategia perché quelle condizioni che creano quei comportamenti vengano rimosse, e questo è corretto, no?
Ci devo forse ricordare che non molto tempo fa c'è stato un ragazzo di Treviso che è andato alle prostitute, gli hanno seguito la macchina e si è impiccato. Questo cosa significa? Cioè, andiamo a colpire questo individuo che era talmente fragile.
Fra le altre cose, con sentenza dei tribunali sono stati condannati tutti i sindaci che hanno messo, i sindaci che hanno messo in atto queste strategie, perché queste strategie erano illegali. Cioè, l'uso dei vigili per fare le multe a chi si fermava erano illegali. E sono state dichiarate dai tribunali illegali, ma si sapeva già da prima che erano illegali,
sì.
Solo che esistono dei tempi di mutamento, cioè mentre il sindaco dice al vigile: vai là e fai le multe a tutti quelli che si fermano perché su questa strada ci sono le prostitute, chi si ferma sicuramente va su prostitute, fai le multe. Il vigile parte immediatamente e dopo però serve una sentenza che arriva fra 6, 8, 10 mesi, quelli che sono i tempi giuridici, perché non è che il magistrato può telefonare: no, questo è illegale, tu non devi fare. Non funzionano così le cose, non funzionano così.
Sì, no, ma anche perché questo caso è una dimostrazione lampante, cioè nel senso, rendetevi conto che di fronte a un comportamento che non aveva danneggiato nessuno, cioè perché alla fine non ha danneggiato nessuno, questa persona si è impiccata.
Scusate una cosa, le donne sulle strade con le chiappe fuori, io capisco i problemi di quelle donne, cioè quelle hanno tutta la loro solidarietà, ma che differenza c'è fra loro dal punto di vista morale, delle chiappe fuori, solo delle chiappe fuori, loro che stanno in strada o le televisioni di Berlusconi? Cioè, beh, non è la stessa cosa.
Beh, è più scandaloso in quanto le regioni ad Assisi, è più osceno.
Cioè, no, tanto per far capire che con le chiappe si cerca sempre di attirare un profitto. Lo fa la donna nella sua condizione e lo fa Berlusconi nella sua condizione. Pertanto, non raccontatemi storie. La vera storia è che purtroppo la miseria fa schifo. E quando qualcuno vede la miseria vorrebbe sputare sopra il miserabile. E questo mi piace un po' meno.
Sì, ma questo qua indica anche una valutazione di tipo moralistico, cioè nel senso che tutto il problema che viene creato sulla prostituzione è un problema che deriva da una concezione morale, esatto, da una concezione cristiana, cioè nel senso che se uno Stato di fronte a quella necessità troverebbe un sistema di affrontare il problema. Il problema che si pone, ad esempio, come in altri molti casi, in Francia hanno deciso ad esempio di dare la pillola del giorno dopo alle minorenni per impedire gli aborti,
esatto,
ma questo comportamento deriva data dell'impossibilità di fare un'educazione sessuale perché i cattolici, i cristiani e tutti si oppongono, perché pensate che i monoteisti sono uguali sui comportamenti verso le donne, verso la solidarietà, sono uguali in tutto e per tutto, al di là del nome con cui loro chiamano il loro Dio, che non esiste, il comportamento verso la sessualità, verso l'uomo è uguale in tutti i monoteismi. Benissimo, allora logicamente uno Stato si trova a dover vincere delle resistenze. In Francia hanno detto è più traumatico per una ragazza fare l'aborto, è più semplice dargli la pillola. Logicamente è un tentativo che può non piacere, certo, significa anche non affrontare le cose alla fine, però al nocciolo, ma logicamente affrontare il problema al nocciolo sarebbe rimuovere il monoteismo.
Sì,
e lo Stato francese non lo può fare.
Glielo ho scritto anche Umberto Eco, un po' incazzato sull'ultimo numero dell'Espresso.
Sì, ho visto
la bustina. Hai visto la bustina di Umberto Eco che parla contro il mago di televisione? No? E gli ho scritto una lettera un po' incazzato perché si è fatto con il mago di televisione. Il mago di televisione fa schifo, l'avevamo sempre là e si approfitta sua povera gente. Ma voi Tila, che spaccia gente come Padre Pio, spaccia miracoli per far soldi, perché? Note che fai anche un bel articolo contro. E questo è il mio disprezzo che ho per tutta l'organizzazione del CICAP, che riconsidero una banda di criminali, cioè nel senso che sono gente che vede il culo come puttane pur di truffare le persone, perché loro arriva dal maghetto idiota non attaccano. Sì, lo so benissimo che hanno fatto anche degli articoli col sangue di San Gennaro, lo so benissimo, ma la vigliaccheria, la violenza, la porcheria, il ladrocinio che ci stia dietro non viene denunciato perché sono dei signori, altrimenti chi è che li pubblica loro? Per questo fanno schifo, tanto per essere chiaro.
Sì, ma basta pensare ad esempio tipo il fatto di Treviso, di quei tre frati, due preti e una suora arrestati perché avevano portato via soldi a un povero vecchietto, soprattutto portando via soldi dicendo che loro avevano dei contatti con lo Spirito Santo.
Sì. Noi siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione, non abbiamo neanche messo su le telefonate.
Ma se vuoi, gli ultimi minuti.
Gli ultimi secondi. Non vedo però l'Emanuela che sta arrivando, perché non è ancora arrivata.
Sì, perciò 049-700-700-888,
brevi però, mi raccomando. Pronto?
Ciao Claudio, ciao.
Ciao!
Paolo, Paolo,
ciao.
Senti, a proposito dei furti della simbologia dei 90 pagani, no? Non so, che ne pensè del furto e dell'appropriazione della figura di Socrate. C'è stato un certo Sant'Erasmo da Rotterdam, no? Che ha scritto, che ha coniato, che ha niente mi scuse,
Sì.
Ma io mi chiama.
Ah, va bene, dai.
Chiamo un'altra volta.
Benissimo, grazie.
Ciao.
Sì, in effetti ha ragione, è stato rubato non solo Sant'Erasmo ma anche da altri, Socrate non solo, ma è anche stato falsato.
Sì, ma qualsiasi cosa del monoteismo deve rubare agli altri.
Ma niente, volevo solo sentire, mi scuso di disturbare, la data precisa della pubblicazione sul Gazzettino dei Codici di Qumran, che è stato citato prima.
Sì, te la darò subito per radio, dai, un attimo solo.
Sì, grazie.
Ok, ciao.
Allora, il discorso...
I rotoli del Mar Morto ormai sono del 47, questa storia va avanti.
Sì, no, ma sono stati pubblicati integralmente dal dall'università, no?
Però sì, ma tieni conto che sono 10 anni che c'erano polemiche perché nessuno li voleva pubblicare. Ci fu un'università.
Allora, l'articolo è il Gazzettino del 17 gennaio 2002. Dice: pubblicati integralmente i rotoli del Mar Morto, costringeranno a riscrivere le Sacre Scritture. 17 gennaio 2002.
Sì, a parte che poi il Gazzettino per 30 giorni è su internet, perciò uno che vuole recuperare l'articolo non ha problemi di recuperarlo.
Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao, ciao. Vuol dire che il Papa ha detto che è interessante, bisogna che andiamo tutti a poi ebrei.
Alessandro, devo buttare giù perché devo chiudere la trasmissione, è arrivato adesso.
Sì, che vuoi passare in altre paluri, non se ne vuoi passi buoni, se ne vuoi.
Va bene, devo chiudere tutto.
Ciao.
Niente, mi spiace non solo con Alessandro ma con tutti, perché è arrivata l'Emanuele, in questo momento è entrata, per cui devo chiudere la trasmissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera.
Io torno a ripetere che su internet trovate tutto, c'è una quantità di materiali, ci sono un sacco di mailing list, perciò gli ascoltatori che usano internet sono invitati caldamente a utilizzare tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione su internet.
Lasciamo qui la trasmissione, mettiamo sulla pubblicità, vi do appuntamento alle ore 19. Ciao a tutti, ciao.